Allora, buonasera a tutti. Tiziana e Giovanna mi hanno detto che non fanno presentazioni, di fare una cosa autogestita. Allora, grazie a tutti voi per essere presenti. Con Gianni Olivo ormai c'è una certa frequentazione di questa sala, perché ad ogni uscita dei suoi libri praticamente Cittadinanza Attiva e l'Istituto della Resistenza di Asti hanno il piacere di invitarlo, e lui è sempre disponibile a salire sulle colline tra Astigiano e Roero per chiacchierare di storia. L'ultima volta abbiamo presentato il volume incentrato sul delitto Moro. E il volume di cui parliamo questa sera, che è uscito una decina di giorni fa, forse la settimana scorsa, Anni di piombo e di tritolo, è una sintesi di quel lungo decennio. Gli estremi cronologici sono dati da due eventi drammatici, due stragi: il 12 dicembre del 69, Piazza Fontana, 2 agosto del 1980, la stazione di Bologna. All'interno di questo decennio c'è un po' di tutto e c'è un condensato della storia della nostra Repubblica, forse indubbiamente il decennio più drammatico, e per molti versi ancora misterioso in molti suoi aspetti. Ho apprezzato molto che la copertina riprendesse è un'immagine degli scontri del marzo 77, mi pare, a Roma, Campo dei Fiori, quel marzo 77 che è uno dei momenti centrali e più drammatici di quel decennio. Scusate. Un decennio che viene spesso etichettato come gli anni di piombo. Abbiamo già ragionato la volta scorsa che la storia non si fa per decenni, e definire un decennio con un unico aggettivo è limitante. Si è trattato di un decennio molto complesso, di grandi trasformazioni anche economiche, che sono passate quasi sotto silenzio nel sentire comune, nell'immaginario collettivo, proprio perché la violenza politica, la violenza che quotidianamente ha segnato e ha spezzato molte vite in quel decennio, ha fatto passare in secondo piano altri aspetti, da una serie di conquiste civili e di leggi che hanno ammodernato e laicizzato questo paese, alle premesse di una trasformazione importante dal punto di vista economico che ha rappresentato la premessa del superamento della grande fabbrica fordista, di fatto. Anni di piombo e di tritolo, perché l'icona, l'immagine drammatica del corpo di Aldo Moro nel bagagliaio della Renault 4 in via Caetani ha fissato in quell'istantanea la rappresentazione dell'intero decennio. Ma è un decennio che si apre e si chiude con due attentati che colpiscono nel mucchio, in luoghi pubblici frequentati da persone normali, nella vita quotidiana, una banca e una stazione, la stazione più importante d'Italia dal punto di vista dell'interscambio delle linee di comunicazione agli inizi delle vacanze estive, che è la stazione di Bologna. In mezzo, assieme agli attentati, alle gambizzazioni, un neologismo bruttissimo, orribile, che però è rimasto a individuare una certa tipologia di azioni, gli assassini, le rivendicazioni, i proclami, i sogni di poter fare la rivoluzione davvero e concretamente da parte di alcuni gruppi della sinistra extraparlamentare, altro tritolo. 1974, abbiamo il 28 di maggio, una bomba in Piazza della Loggia a Brescia, abbiamo poche settimane dopo un treno, l'Italicus, su cui esplode una bomba e per una coincidenza del caso, ecco, questa bomba non esplode quando il treno è in una galleria e sarebbe stata una carneficina ancora più terribile. Quindi una violenza articolata e che ha prodotto, oltre a paura, terrore, morte, sofferenze, vittime, anche un tentativo di destabilizzare questo paese. La violenza di matrice neofascista ha potuto contare anche su complicità all'interno di settori deviati dei servizi segreti, non su tutto l'apparato statale. C'è una interessante riflessione sulla definizione di strage di Stato data alla strage di Piazza Fontana, su cui potrebbe essere uno dei temi da cui partire, che metto sul tappeto. Per contro, l'utopia rivoluzionaria di elementi fuoriusciti dai gruppi extraparlamentari ha condotto diverse migliaia di giovani a compiere scelte drammatiche che hanno significato la rinuncia ad una vita non solo individuale, normale, ma che hanno inciso profondamente anche sulla convivenza civile di questo paese. Una violenza che è stata rappresentata anche da pestaggi, da scontri di piazza, da una risposta talvolta violenta anche da parte delle forze dell'ordine nel corso delle manifestazioni. Ci sono state vittime anche tra i manifestanti per mano delle azioni di risposta delle forze dell'ordine. Quindi un computo complessivo di vittime assolutamente che davvero appartiene al secolo scorso, per fortuna, e che oggi, in cui viviamo la politica in modo molto mediatico e non come passione e partecipazione attiva, ci sembra davvero un'altra storia e molto lontana. C'è anche un'analisi da parte di Gianni Oliva, al di là delle vicende, della nascita delle diverse organizzazioni terroristiche sia di estrema destra che del terrorismo rosso, anche un'analisi del contesto in cui questo fenomeno si concentra in quel decennio. È un'Italia che si sta trasformando, è un'Italia delle grandi migrazioni, che diventa una delle principali potenze industriali del mondo occidentale, trasformandosi rapidamente da paese prevalentemente contadino a una potenza industriale, protagonismo dei giovani, una scolarizzazione di massa con ceti sociali che possono arrivare ad avere livelli di consumo culturale e materiale sconosciuti alle generazioni precedenti. Ma è anche un'Italia inserita nel quadro della logica della guerra fredda, in cui il ruolo strategico dell'Italia è nel Mediterraneo e al confine della Cortina di Ferro, impone dei limiti alla dialettica democratica tra i partiti e fa concentrare nel nostro paese una presenza o quantomeno un'attenzione particolare da parte di servizi segreti stranieri che in qualche modo sorvegliano quello che capita nel nostro paese. C'è anche una interessante riflessione conclusiva che però ovviamente non anticipo, perché chiederei a Gianni Oliva di chiudere poi con una valutazione anche a livello storico di quegli eventi. Lascerei a lui il compito di entrare nel merito alcuni aspetti. Suggerirei, siccome abbiamo parlato a lungo e a fondo del caso Moro l'ultima volta che ci siamo incontrati, di provare a individuare altre tra le molte presenti nel libro, altre tematiche per dare un quadro, diciamo come un seminario, no? Questa, se la prendiamo come una seconda puntata di un seminario, possiamo conoscere meglio altri aspetti di quelle vicende.
Va bene, grazie, buonasera. Allora, io partirei dalla prima parte del libro, che è dedicata a ciò che accade il 12 dicembre del 1969 in Italia. Il libro è stato fatto anche perché tra poco ci saranno i 50 anni dell'attentato di Piazza Fontana. Allora, il 12 dicembre del 1969 vengono messe in Italia 5 bombe, non una. Una esplode nella sede di Piazza Fontana della Banca dell'Agricoltura di Milano alle 16:37, quando la banca è piena di persone, perché è un venerdì e ci sono tantissimi piccoli commercianti, liberi professionisti o piccoli agricoltori, brianzoli, che vanno in banca in città per le loro operazioni. Esplode questa bomba, 18 morti, un centinaio di feriti, una voragine che si apre nel pavimento della banca e che, fotografata e proposta dai giornali, verrà poi chiamata il buco nero della storia italiana. Però in quel giorno, alla stessa ora, ci sono altri 5 ordigni. Uno è piazzato sempre a Milano nella sede della Banca Commerciale Italiana e viene però disinnescato perché un commesso della banca vede una valigetta strana vicino a un ascensore, chiama i carabinieri capiscono che si tratta di un ordigno, lo portano nel giardino della banca e lo fanno esplodere gli artificieri nel giardino. Ma era un pacco dello stesso potenziale di quello di Piazza Fontana. Gli altri 3 vengono messi a Roma. Uno nella sede di Via Veneto della Banca del Lavoro. Esplode, provoca 19 feriti, nessuno gravissimo, ma tra questi 19 ci sono comunque anche dei feriti gravi, nessun morto, comunque una terza bomba. Poi altre 2 vengono messe sull'altare della patria. Una dove c'è il pennone del Billito Ignoto ed esplode senza provocare vittime. L'altra dove c'è l'ingresso del Museo del Risorgimento, che se uno guarda l'altare della patria della Piazza Venezia, l'ingresso è sulla destra. esplode, fa 3 feriti, di cui un carabiniere grave. Allora vuol dire che non si è trattato di un terrorista che ha fatto gli attentati, si tratta di attentati coordinati. È la svolta della storia italiana, non secondo me per gli attentati in sé, ma per la gestione politica che è stata fatta di quegli attentati, perché immediatamente partono le ricerche su una pista anarchica. Ora, gli anarchici è vero che avevano tradizioni bombarole, ma erano gli anarchici di fine Ottocento. L'anarchia degli anni Sessanta non era un gruppo particolarmente numeroso, né particolarmente vistoso, né particolarmente organizzato. D'altra parte, se erano anarchici, non potevano essere organizzati per definizione. Però le ricerche si orientano immediatamente nei confronti degli anarchici. Uno, milanese, quarantenne, ferroviere, protagonista di un gruppo di anarchici detto il Circolo del Ponte della Ghisolfa, viene portato in questura, trattenuto per 2 giorni e nella notte del terzo giorno cade dal quarto piano della questura e si ammazza, l'anarchico Pinelli. Immediatamente dopo questa caduta, il questore di Milano, che si chiama Marcello Guida, convoca una conferenza stampa e annuncia che l'anarchico Pinelli, inchiodato dalle domande del commissario Calabresi, sentendosi perduto e scoperto, si è suicidato buttandosi dalla finestra, cosa che sarà smentita dai processi successivi. Il giorno dopo ci sono i funerali dei morti di Piazza Fontana e non viene il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, perché temeva contestazione di piazza. Vengono a rappresentare lo Stato il capo del governo, che era Mariano Rumor, e il presidente della Camera, che era Sandro Pertini. E ci sono delle riprese televisive che all'epoca hanno fatto impressione, perché questi due uomini politici vengono a Milano non in aereo ma in treno. E il questore di Milano, Marcello Guida, va alla stazione centrale a dare loro il benvenuto insieme al sindaco di Milano, Aldo Aniasi. E si vede chiaramente Pertini e Rumor che scendono dal treno, il questore Guida che si avvicina a Pertini e gli tende la mano, e Pertini ostentatamente che le mette su e dietro la schiena. E questo perché Marcello Guida era il direttore del carcere di Ventotene, dove Sandro Pertini era stato detenuto. La dice lunga sulla continuità che c'è stata in Italia tra prima e dopo. Cioè, chi ha diretto il carcere in cui erano detenuti, il carcere, il luogo di detenzione degli antifascisti, poi diventa questore di Milano. Già qui è una situazione che, per l'impatto che ha avuto quell'immagine, crea tensione, crea sospetto. Ma poi il giorno dopo la televisione fa un servizio dalla questura di Roma e ho scoperto con raccapriccio, si dice forse, che questo servizio l'ha fatto Bruno Vespa. Io ero convinto che avete usato la notizia di Via Fani e dell'attentato a Moro del 78, cioè, Madonna, c'era già lui. Invece già 10 anni prima c'era, e annuncia dalla questura di Roma che è stato arrestato colui che ha messo le bombe di Piazza Fontana, l'anarchico Pietro Valpreda. Per cui nel giro di 4 giorni lo Stato confeziona la pista, confeziona gli esecutori, confeziona i corresponsabili, stabilisce relazioni tra i gruppi di Roma e i gruppi di Milano e dà per risolto il problema. I personaggi si prestano, Pietro Valpreda si prestava a rappresentare il mostro, perché era più che altro uno sbandato, era uno che voleva fare il ballerino, aveva studiato per fare il ballerino, poi aveva avuto dei problemi fisici, era un po' claudicante, per cui ha continuato a ballare lo stesso, ma in una compagnia avanti spettacolo come ballerino di seconda fila. Non aveva un lavoro fisso, non aveva una casa, non aveva una moglie, non aveva una relazione con la famiglia d'origine, era un senza, ma nella stagione in cui tutti invece avevano un posto di lavoro, compravano la casa, facevano famiglia, avevano una prospettiva di carriera, era proprio l'opposto della crescita sociale che si respirava negli anni del boom economico. Era una testa calda, tanto che fino a qualche mese prima era stato a Milano ed era stato allontanato da quel gruppo di anarchici del Ponte della Ghisolfa perché considerato un inaffidabile, una testa calda. Pare che Pinelli avesse confidato agli amici, dice, quell'imbecille di Valpreda fa le bombe Molotov e viene a nasconderle qui da noi, dove notoriamente può arrivare da un momento all'altro la polizia per una perquisizione. Per cui era insomma un personaggio che si prestava molto. Tra l'altro era uno che stava in quel periodo a Roma, ma il 12 dicembre era effettivamente andato a Milano perché era stato convocato da dei magistrati per un attentato fatto nella primavera precedente e firmato da degli anarchici, e lui era imputato per quelle azioni. Per cui c'erano degli elementi di riconoscibilità. Poi c'è una prova costruita anche lì dalla magistratura, ed è che Valpreda viene riconosciuto da un taxista, certo Rolandi, che muore poi l'anno dopo, il quale sostiene di aver caricato una persona che assomigliava davvero a quel Valpreda, che poi di cui parlavano i giornali, di averlo portato davanti in piazza davanti alla sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Dice che questo passeggero è sceso con una valigetta dicendo di aspettarlo, dopodiché è tornato dopo un po' senza valigetta. Allora è improbabile che uno che va a mettere una bomba si faccia accompagnare col taxi, dice aspetta un attimo, fa ostentatamente vedere che non ha più l'ordigno perché la valigetta. Era talmente costruita questa vicenda che di fatto si sgonfierà poi nel corso delle indagini e si rivelerà che Valpreda non c'entrava nulla con Piazza Fontana, che Pinelli non si è assolutamente buttato dalla finestra, anche se la magistratura non ha mai chiarito se è, cioè, o meglio, ha chiarito che è caduto per uno svenimento. Cadere per svenimento da un quarto piano della questura che il 12 dicembre ha la finestra aperta in piena notte è un po' discutibile. La magistratura inizia le sue indagini, ma inizia su filoni diversi. Inizia a fare indagini a Milano e fa indagini a Roma, perché gli attentati sono avvenuti in posti diversi. Poi iniziano a fare delle indagini anche a Padova, perché da intercettazioni viene fuori che invece parrebbe che a portare le bombe per Piazza Fontana fossero stati non degli anarchici, ma un gruppo di neofascisti veneti che facevano capo a Franco Frede e a Giovanni Ventura, che poi si rivelano essere i responsabili veri. Quindi ci sono tre filoni di inchiesta. A un certo punto si dice che non si può andare avanti a fare tre inchieste diverse sulla stessa cosa, unifichiamole tutte a Milano. E intanto sono passati un paio d'anni, tutti gli incartamenti vengono mandati a Milano, vuol dire che i giudici che devono lavorarci, che sono Emilio Alessandrini, che sarà poi assassinato dalle brigate da prima linea, da Sandalo e da Cattin, e Gerardo D'Ambrosio, cominciano a lavorare su questo, mettendo insieme tutti questi faldoni. Finalmente possono arrivare a processo. Ma nel momento in cui si sta per iniziare il processo, il procuratore capo di Milano solleva un problema di legittima suspicione, e cioè dice a Milano non c'è un clima politicamente favorevole per sviluppare un processo di queste dimensioni in modo tranquillo e sereno. I giudici non sarebbero sereni perché sarebbero condizionati dalle pressioni dell'opinione pubblica, dei movimenti studenteschi di piazza che ci sono e quant'altro. E allora rinviano tutto alla Cassazione, che decide di spostare il processo e lo sposta da Milano a Catanzaro. Ma nel momento in cui si sposta a Catanzaro vuol dire che i giudici di Catanzaro devono riprendere in mano tutti i faldoni, e intanto cominciano ad aumentare i centimetri di altezza dei documenti che sono stati raccolti. Insomma, questo processo, che se fosse stato in modo rapido, avrebbe portato a individuare le responsabilità vere nel giro di poco tempo, viene trascinato all'infinito, non arriva ad accertare le responsabilità perché in primo grado ci sono delle condanne, in secondo grado delle assoluzioni, la Cassazione rinvia tutto per un nuovo esame, il nuovo esame porta di nuovo delle assoluzioni, insomma un processo che va avanti per 43 anni, le ultime sentenze su Piazza Fontana sono del 2002-2003, un processo infinito che non porta nessuna risposta a fronte di uno Stato che si era affrettato invece a dare una risposta dopo 3 giorni. Beh, è chiaro che Piazza Fontana ha creato una frattura nella storia italiana, perché a destra, cioè rispetto a quelli che di Piazza Fontana erano responsabili, ha dato l'idea che ci fossero comunque delle solidarietà e delle strizzate d'occhio e degli appoggi anche a livello alto, e ha favorito la continuazione di quei progetti, perché noi ricordiamo gli attentati di cui parlava Mario, Piazza della Loggia, l'Italicus e la strage di Bologna, ma ci sono state decine di tentativi di far esplodere dei treni in quegli anni, che sono per fortuna andate a vuoto. Vuol dire che del tritolo ne hanno tirato fuori tanto, non soltanto quello che è stato usato in quei giorni. Quindi vuol dire che a destra ha dato l'idea di poter lavorare impuniti, e a sinistra ha dato l'idea di uno Stato che manovrava per impedire che ci fossero delle trasformazioni e che quindi bisognava mettersi sul terreno della lotta armata per contrastarlo. Mi pare che sia un po' questa la bilancia di quello che accade. Quello che però il libro cerca di raccontare anche è come mai tutte queste vicende sono capitate solo in Italia e non altrove. Perché il terrorismo non è solo italiano, c'è stato in Germania, c'è stato in Francia, c'è stato il terrorismo basco, c'è stato il terrorismo dell'IRI in Irlanda, ma tutte le altre forme di terrorismo, soprattutto di terrorismo politico, si sono esaurite nel giro di poco tempo. In Italia invece il fenomeno è andato avanti per quasi 20 anni, perché l'ultimo episodio di terrorismo è considerato l'assassinio del senatore Ruffilli nel 1988, che è stato l'ultimo colpo di coda delle ultime Brigate Rosse ancora libere. Quindi da Piazza Fontana, terrorismo nero, all'ultimo omicidio del terrorismo rosso, sono quasi 20 anni. Perché? Credo che la risposta sia nella contraddizione della storia italiana. Guardate che l'Italia degli anni 50-60 era un'Italia che aveva una Costituzione altissima, perché era una Costituzione figlia della Resistenza e dell'antifascismo che stava dietro la Resistenza. Però poi aveva il Codice Rocco, cioè aveva un'enunciazione di principi alta, ma il codice sulla base del quale si governava era invece quello del periodo fascista ancora. Erano due momenti diversi, due livelli diversi, non c'era stata l'armonizzazione del paese. Era un'Italia dove c'era da un lato una cultura e un ambiente rurale, cattolico, bigotto, codino, conservatore. Era l'Italia dove nel 1950, il 22 di luglio, i giornali parlavano di un giovane parlamentare che in un ristorante di Roma ha visto una signora che si è tolta il bollerino, il giacchino, ed è rimasta con le spalle scoperte. È andato lì, l'ha insultata perché era un atto vergognoso, pare le abbia anche dato uno schiaffo. E questo giovane parlamentare è diventato Presidente della Repubblica, era Oscar Luigi Scalfaro. Ma è una vicenda di cui i giornali hanno parlato per mesi, perché 4 mesi dopo è comparsa una lettera ironica di Totò sul Corriere della Sera, perché questa donna schiaffeggiata da Scalfaro era sposata con un capitano dell'aeronautica ed era figlia di un colonnello dell'aeronautica, i quali entrambi avevano sfidato Scalfaro a duello, perché era ancora previsto il duello in quell'Italia, e Scalfaro aveva rifiutato il duello perché è cattolico. Quella strizza, ma comunque anche cattolico. E Totò scrive una lettera dicendo: ma come, tu hai il coraggio di prendere a schiaffi una signora e poi hai paura di fare a cazzotti col marito o con il padre? Pensate che eco ha avuta questa vicenda. Era l'Italia dove si metteva in galera per un mese e poi ai domiciliari una signora, Giulia Occhini, detta la Dama Bianca, perché sposata, aveva avuto un rapporto da adultera con Fausto Coppi, però anche lui era sposato. Quindi se il problema era l'adulterio, doveva mettere in galera anche lui, Il problema è che la legge prevedeva che ci fosse l'abbandono del tetto coniugale da parte della donna. L'adulterio era punito al femminile, non al maschile. C'era una norma del codice penale che diceva testualmente che se un uomo, un maschio, vede la moglie, sorprende la moglie, la sorella o la figlia in rapporti carnali con un estraneo, se spara, uccide l'estraneo e la moglie o la sorella, quello è un delitto d'onore e quindi con un anno e mezzo di carcere se la cava. Ma non prevedeva che se una donna trova il marito, il fratello o il figlio a letto con una e li ammazza, è un delitto d'onore. È delitto d'onore solo al maschile. Era l'Italia dove nel 64, quindi stiamo andando già avanti negli anni, i giornali hanno cominciato a parlare di una ragazza siciliana, Franca Viola, di Alcamo, 17enne, che per prima ha rifiutato il matrimonio riparatore, perché il codice penale prevedeva che se uno stupratore era disposto a sposare la stuprata, col matrimonio si estingueva il reato. Questa è stata la prima donna che ha rifiutato il matrimonio riparatore ed era dovuto anche cambiare paese di abitazione perché la condanna pubblica era per lei che aveva rifiutato di recuperare l'onore, non di condanna per il delinquente che l'aveva stuprata. Nel 66 diventava famoso un liceo di Milano, il liceo Parini, perché gli studenti sul giornaletto di scuola, la Zanzara, pubblicano una inchiesta su cosa pensano i giovani dei rapporti prematrimoniali. Oggi al massimo si può fare un articolo su quelli che non li hanno ancora avuti, non su cosa si pensa dei rapporti matrimoniali, perché insomma per fortuna il mondo è cambiato. E per questi ragazzi è stato chiesto una condanna a 3 mesi. Poi il magistrato, che era Luigi De Spinosa, Bianchi De Spinosa, li ha assolti. Ma c'erano più di 400 giornalisti di tutto il mondo a seguire quel processo, perché era paradossale fare un processo per offesa alla morale per un articolo che raccontava un qualcosa che stava nella logica dei discorsi e delle riflessioni dei giovani. Quindi questa era l'Italia, però era anche l'Italia del miracolo economico. Era l'Italia dove i nostri genitori compravano la Vespa, la 600, la 500, mettevano in casa il telefono, compravano il frigorifero, compravano la televisione, cominciavano a vedere Bruno Vespa per l'appunto, oltre che mai buongiorno. Cioè era l'Italia della trasformazione, dell'industrializzazione ed era un processo di industrializzazione intensissimo come ritmi. Erano gli anni in cui il prodotto interno lordo italiano aumentava del 6-7 per 2 anni, nel 61-62 dell'8%, in cui ci si spostava dalle regioni del sud alle regioni del nord, in cui cambiavano i numeri in modo esponenziale. Torino nel 1951 aveva 700.000 abitanti, nel 61 è arrivata a 1 milione, nel 71 a 1.400.000. I paesi della cintura diventavano cintura metropolitana. Nichelino era un paese di 6.000 abitanti nel dopoguerra, nel giro di 20 anni è diventato un paese di 40.000 inglobato nella città. Credo che la maggior parte di quelle della mia generazione, che erano bambini a Torino allora, di quegli anni ricordano soprattutto le gru. C'erano gru dappertutto, si costruiva dappertutto, perché bisognava attrezzare il paese, per la città, per le esigenze massicce di questa nuova popolazione. Ecco, questa è un'Italia a due velocità. È evidente che non c'entra niente l'Italia rurale che bacchetta la donna che si è tolta la giacchetta perché fa un caldo boia con l'Italia della 600, della 500, della televisione. Sono due mondi diversi. È un'Italia che si sta modernizzando, ma per modernizzarsi ha bisogno della politica che faccia le riforme utili a far crescere il paese. Come può un paese moderno dovere fare i conti in un posto con la mafia, nell'altro con l'andrangheta, nell'altro con la camorra? Come può un paese moderno fare i conti con una burocrazia che per qualsiasi autorizzazione o permesso ti trascina per anni, oppure all'opposto non c'è nessuna regola per cui puoi far tutto cosa vuoi senza tenere conto né dell'ambiente, né degli altri, né del territorio. Come si può immaginare che sia moderno un paese dove si fa scuola solo fino alla quinta elementare, o dove l'università è riservata soltanto a certi diplomi, per cui se hai fatto il liceo classico puoi fare qualsiasi facoltà, ma se hai fatto, che so, ragioneria puoi andare solo a economia e commercio? Erano due Italie che dovevano essere armonizzate. Quello che non c'è stato in Italia è il ruolo della politica. La politica non è stata capace di modernizzare l'Italia, perché era troppo legata a certe clientele che elettoralmente erano paganti, ma che venivano mantenute anche con l'ancoraggio a quel vecchiume che strideva con le contraddizioni, con le trasformazioni nuove. C'è stata una stagione in cui si è cercato di cambiare l'Italia, di modernizzarla, quella del centro-sinistra di Moro, di Fanfani, di Nenni, all'inizio degli anni 60. Però è un centro-sinistra che ha fatto la riforma della scuola media unica, che è stata una grande riforma. Non più avviamento professionale e media dopo la quinta elementare, ma i 3 anni di scuola media per tutti. Ha fatto la nazionalizzazione dell'energia elettrica, cioè ha stabilito che l'energia elettrica è un bene primario e quindi deve essere garantito dallo Stato, perché se lo garantiscono i privati ad asta lo mettono, perché tanti si allacciano, ma magari arrivare fino a cisterna è troppo complicato, perché per il numero di utenti che ci sono non vale la pena mettere tanti pali e tanti fili. Mentre invece è un bene primario e quindi è lo Stato che deve garantirlo. Poi fanno un'altra legge, la legge urbanistica. Si sta costruendo tantissimo, si capisce che non si può costruire in un modo così indiscriminato, ma ci sono delle opposizioni feroci alla legge urbanistica, perché l'urbanizzazione selvaggia garantisce margini di speculazione e di guadagno enormi. E allora trovano una soluzione folle, che è quello di approvare una legge urbanistica ma con la clausola che entra in vigore dall'anno successivo. In quell'anno sono state concesse più licenze di costruzione di quante ne avessero concesse nei 20 anni precedenti. E lo scempio della Liguria o di tante altre parti d'Italia è nato in quel periodo lì. Non so se da queste parti succede anche, ma dalle parti in provincia di Torino, 2 o 3 posti, ci sono zone di campagna, prati e basta, che hanno però una recinzione e l'impalcatura i pilastri di un cancello, perché a quell'epoca, perché non scadesse la licenza edilizia, bisognava iniziare i lavori. E loro li hanno iniziati, poi probabilmente perché per ragioni economiche non li hanno portati avanti, per cui ci sono questi cancelli in mezzo ai prati, no? Che proprio non c'entrano nulla, ma sono l'eredità di quell'anno di vacanza regolamentare rispetto all'urbanistica. Poi provano a fare una quarta riforma, quella non la fanno proprio, la provano solo, che è quella di introdurre la tassazione sui beni, sulle rendite finanziarie, quindi non pagare solo perché uno ha la casa oppure i terreni o l'alloggio, ma perché ha delle azioni in banco, ha dei conti correnti. Era un modo per avere le risorse necessarie a modernizzare il paese, le infrastrutture e in quant'altro. Di fronte a quella prospettiva spariscono i capitali, vanno in Svizzera, vanno in Francia, il cambio tra la lira, il franco svizzero e il franco francese va alle stelle, la Democrazia Cristiana, che ha un elettorato legato a quei mondi, si mette di traverso su questa proposta di legge, non se ne fa nulla. E poi, a coronamento di questo percorso, nel 1964 c'è un tentativo più o meno strutturato di colpo di Stato. Il generale De Lorenzo, che è il comandante dei carabinieri, immagina di arrestare 4.000 tra dirigenti sindacali e comunisti del Partito Comunista e di concentrarli in 2 campi, uno in Sardegna e uno nell'Abruzzo, e poi di muovere sul Viminale, su Palazzo Chigi, sui luoghi del potere, attraverso le truppe corazzate di cui si erano dotati i carabinieri in quel periodo. Io non credo che in Italia un colpo di Stato sarebbe mai stato possibile. Era l'epoca in cui si facevano tanti colpi di Stato in Sud America, in Europa si sono fatti qualche anno dopo in Grecia, Ma l'Italia aveva comunque 50 milioni di abitanti, è difficile fermare 50 milioni di persone arrestandone soltanto 4.000. Però lo scopo non era fare il colpo di Stato, lo scopo era minacciare di farlo, far capire che si sarebbe anche potuto fare, far capire che se si tirava troppo la corda da una parte c'erano le forze della reazione pronte a tirarla dall'altra. Nenni, che era un bravissimo giornalista, parlerà di tintinnar di sciabole, che dà l'idea di un qualche cosa che non è lo sguainare la sciabola e fare il colpo di Stato vero e proprio, ma fare intendere che, e quello finisce per interrompere lo slancio riformista dell'Italia. E questa Italia a due velocità, da allora in poi è rimasta, e le contraddizioni del nostro paese continuano ad essere evidenti, ma non sono le due velocità del nord o del sud, sono due velocità culturali, sono due velocità di un paese che aveva bisogno di essere riformato per poter essere all'altezza della modernizzazione che l'industrializzazione stava portando. Tutto questo non è avvenuto. E quando sulla fine degli anni 60 sono nati il movimento studentesco da una parte e nuove lotte di fabbrica dall'altra, queste contraddizioni sono diventate ancora più esplosive. Creato questo quadro, però, chi sono i soggetti che intervengono? Perché dire che i neofascisti hanno messo le bombe di Piazza Fontana va bene, ma è un po' generico. Chi sono questi neofascisti? Allora, bisogna tenere conto che siamo in un'epoca nella quale il mondo, e l'Europa in particolare, sono nettamente divisi in due campi. C'è il campo dell'Est, c'è il campo dell'Ovest. C'è il mondo della democrazia occidentale, c'è il mondo del comunismo. A volte è difficile parlare con i giovani di questi argomenti, perché per noi che siamo cresciuti in quell'epoca l'Unione Sovietica dice qualcosa. Per un giovane che abbia oggi anche 30 anni, nato quando il muro di Berlino non c'era più, sono tutti riferimenti storici lontani. Ma a quell'epoca il mondo era nettamente diviso in due. E in quel mondo diviso in due c'era una legge di stabilità che prevedeva che nessun paese comunista potesse mai diventare democratico. E quando qualcuno si è provato, ci sono stati i carri armati dell'Armata Rossa a Budapest nel 1956, a Praga nel 1968, ci saranno in Polonia nell'80, c'era l'intervento armato che bloccava qualsiasi tentativo. Ma altrettanto vero era che nessun paese dell'Ovest avrebbe potuto diventare comunista, neanche se i comunisti avessero vinto le elezioni. Erano due mondi bloccati. Nel mondo occidentale cosa si programma? Si comincia a dire, vabbè, ma se per caso l'Unione Sovietica dovesse invadere il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, oppure invadere la Germania dell'Ovest, come si fa? Come si reagisce? Ci sono tante opzioni militari, ma deve esserci anche un'organizzazione sul territorio. Nasce così un'organizzazione che prende il nome di Stay Behind, cioè stare dietro. Cioè dice, immaginiamo che l'Unione Sovietica invada il Veneto. Beh, noi dobbiamo avere in Veneto degli italiani che diventeranno sudditi dell'Unione Sovietica dopo l'occupazione, ma che li facciano degli attentati, creino dei disordini, mettono in difficoltà il regime occupazionale sovietico, perché questo favorirà l'intervento militare che da ovest cercherà di recuperare e riconquistare quei territori. Cioè dice, bisogna preparare dei clandestini che facciano i, tra virgolette, partigiani, cioè che dietro le linee nemiche in un territorio occupato dal nemico si sollevino. E tradotto in Italia, questa verrà chiamata Gladio. Gladio è un'organizzazione su cui si è fatto un po' di fumo, nel senso che non è che sia un'organizzazione, come dire, così impensabile in quel contesto internazionale. Grave è stato che gli uomini politici che ne erano al corrente non abbiano mai, come dire, ufficializzato la cosa o avvertito non l'opinione pubblica, perché capisco che certe cose vadano tenute riservate, ma almeno il gruppo dirigente politico. Ma comunque, a parte quello, per fare questi gruppi prendono degli uomini che hanno fatto la militanza nella Repubblica Sociale Italiana, oppure anche uomini che sono stati degli antifascisti. Anzi, l'organizzatore di Stay in Bianco in Italia è Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno, è un ministero pericoloso, ministro dell'interno per vari anni, ma soprattutto comandante partigiano, credo uno di quelli che hanno liberato Genova nel 45. Sono dei personaggi volontari, non sono dei militari di carriera, sono delle persone che fanno degli addestramenti clandestini e che hanno varie basi, perché poi chi organizza Stay in Bianco dice: vabbè, l'Unione Sovietica invade il Veneto, noi abbiamo degli uomini preparati a fare degli attentati e dove trovano il materiale? Allora cominciamo a creare delle basi, dei depositi segreti. Guardate che tutto il tritolo di quegli anni viene da quei depositi lì, non è che sono andati a comprarlo in un'armeria, viene dagli depositi che queste organizzazioni di Stay Behind avevano disseminato. E non a caso arrivano tutti dal Veneto, perché? Perché era quella la regione incriminata. Si poteva pensare che l'Unione Sovietica arrivasse a Torino, c'era tempo di fermarla prima, ma un'invasione improvvisa avrebbe sottratto quei territori di confine nord-orientali. Credo che in Piazza Fontana abbiano agito dei personaggi che erano legati a queste organizzazioni, i quali cominciano a dire: ma perché dobbiamo agire nel giorno in cui questi territori saranno invasi dai sovietici? E non c'è forse già oggi un pericolo di sovietizzazione? Questi movimenti di piazza che riempiono tutte le settimane le strade di Torino, di Milano, di Roma, questi movimenti di contestazione così apertamente filomarxisti, filoghevaristi, filocinesi, filomaoisti e quant'altro, non sono già un pericolo attuale di deriva? Bisogna cercare di contrastarli creando momenti di tensione, perché se creiamo una destabilizzazione come quella che può nascere da delle bombe che si esplodono, e magari avremo un governo che risponde con una stretta sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, che magari mette fuori legge certe pubblicazioni, che magari è più severo nell'arrestare, nel controllare, nell'arrestare i facinorosi di sinistra. Dico questo perché l'interpretazione che è stata data dalla sinistra, quella che citava anche lui prima, strage di Stato, non funziona dal punto di vista storico. Non è vero che Piazza Fontana è stata una strage di Stato, perché quando uno dice che è stata una strage di Stato immagina che ci sia un progetto dietro. Ma qual era il progetto? Cioè, cosa è successo dopo Piazza Fontana? C'è qualche reparto che si è mosso dalle caserme? Qualcuno che ha cercato di andare a occupare il Viminale o Palazzo Chigi? C'è stato un uomo politico che si è posto a capo di questo movimento? In tutti i colpi di Stato che ci sono stati degli eserciti, dei reparti di eserciti che sono andati a occupare dei certi luoghi, e c'è stato un personaggio che si è posto a capo di quel movimento. Non sono cose che si ritrovano all'Italia di quel periodo. Piazza Fontana è un episodio che nasce coordinato sul territorio, non so se da 10, da 15, da 30 persone, ma certamente da personaggi che pensavano che l'Italia fosse sull'orlo di una deriva verso sinistra, personaggi che in parte stavano negli apparati dello Stato, per esempio nei servizi segreti, o qualcuno ufficiale dell'esercito, qualcuno che stava nei carabinieri, qualcuno che stava nella polizia, ma non vuol dire che l'arma dei carabinieri, la polizia, l'esercito siano stati protagonisti di quelle pagine. Dei personaggi che stavano in quell'ambiente di orientamento sicuramente conservatore, uniti a dei giovani presumibilmente più spregiudicati, hanno fatto quelle azioni utilizzando del materiale che era in questi depositi, perché tutto quello che hanno fatto le Brigate Rosse o Prima Linea dal punto di vista dei morti è stato drammatico, però l'hanno fatto con le pistole. Ora, io credo che sul mercato clandestino di Porta Palazzo una pistola anche oggi, se uno vuole, la trova. C'è la malavita che dispone di queste armi. Se uno vuole qualcosa di più, una mitraglietta, può fare un attacco nell'armeria di una caserma, non è che fossero così difese. Ma il tritolo, dov'è che vado a trovarlo? gli inneschi, dove vado a trovarli, i timer per farlo saltare all'ora che voglio. È chiaro che questa era una attrezzatura che doveva essere fornita da qualcuno. Parlare di stragi di Stato ha fatto immaginare che tutte queste cose fossero state programmate dalla CIA e che chissà quale esponente dei servizi segreti si avesse fatto da tramite e poi avessero reclutato quattro fascistelli per fare gli esecutori materiali. Se fosse stata davvero una strage di Stato, bisognava incriminare chi l'ha fatta non solo per attentato alla Costituzione, ma anche per incapacità professionale, perché poi non è successo nulla. A sinistra, però, la gestione di Piazza Fontana ha dato davvero l'idea che fosse una strage di Stato, che ci fosse davvero un progetto altolocato dietro. Partite non si... Perché andare la colpa agli anarchici, costruire la storia di Pinelli, il mostro Valpreda, spostare i processi, ritardare tutto? È lì che non ha funzionato, ma non ha funzionato, credo, essenzialmente perché la classe dirigente politica, che non è stata all'altezza di trasformare il paese, di modernizzarlo, non era neanche all'altezza di fronteggiare le emergenze. E questo ha aperto la stagione del terrorismo. Il terrorismo nero è stato un terrorismo più contenuto in termini numerici, perché comunque i neofascisti erano meno numerosi degli extraparlamentari di sinistra, non i terroristi, proprio in genere. L'area di adesione al neofascismo era più limitata, l'area di adesione alla sinistra extraparlamentare era molto più ampia. Avendo però tra le loro file personaggi che erano legati a Gladio, a Stay in Behind, a queste organizzazioni, a questi depositi, hanno potuto fruire di materiali che hanno fatto delle stragi con dei numeri di morti altissimi. A Bologna più di 80 morti, a Piazza della Loggia e sull'Italicos comunque fare 12 e 8 morti, più tutti gli invalidi, perché quando si parla di questi attentati non bisogna parlare di feriti, perché un ferito è uno che dopo qualche mese ha una cicatrice. In genere qui si tratta di invalidi che poi si sono portati dietro una mutilazione permanente per tutta la vita. Il terrorismo rosso si è sviluppato in parte dal clima di violenza di quegli anni. La violenza c'era già anche prima di Piazza Fontana. Gli scontri di Valle Giulia a Roma, da cui si fanno datare le tensioni di quegli anni, sono del 76, del 67, quindi di 2 anni prima di Piazza Fontana. Il terrorismo rosso immagina che in realtà il mondo occidentale sia in mano a quella che chiamano la società imperialista delle multinazionali, e che questa società imperialista delle multinazionali, dietro un'apparenza di democrazia, nasconde invece la volontà di impedire qualsiasi trasformazione politica verso sinistra, e che apparentemente fa andare a votare, apparentemente lascia pubblicare ciò che si vuole, apparentemente lascia dire ciò che si vuole, ma nel momento in cui ci si accorge che si sta andando verso una svolta a sinistra, interviene. O con il colpo di Stato, come viene fatto nel 73 in Cile con l'eliminazione di Allende, o con gli attentati, come viene fatto in Italia, o con i colonnelli, come viene fatto in Grecia nel 67. E la sinistra extraparlamentare, sulla base di questo teorema, di questa interpretazione, decide che bisogna alzare il livello dello scontro, bisogna andare ad un confronto sempre più duro e sempre più radicale, perché in questo modo si potrà spostare le masse operaie e le masse studentesche su posizioni rivoluzionarie. Cioè si teorizza a sinistra che il cambiamento non passa attraverso le urne, perché attraverso le urne verrebbe comunque bloccato, deve passare attraverso lo scontro di piazza e la radicalizzazione dello scontro stesso. Nell'ambito di questi gruppi qualcuno fa il passo successivo, perché radicalizzare lo scontro prendendosi a manganellate con i poliziotti e non invece cominciare a fare attentati? E così nasce il terrorismo rosso, che nelle biografie dei suoi protagonisti è tutto figlio dell'esperienza della sinistra extraparlamentare. penso anche di quella del mondo cattolico, che molti terroristi sono, a cominciare da Renato Curci e Mara Kagol, sono di provenienza cattolica, transitati poi per l'esperienza della sinistra extraparlamentare. E sviluppano una guerra che va esattamente nella direzione opposta a quella a cui sta andando la società, perché la società italiana degli anni 70 è quella che cambia radicalmente il modo di produrre e quindi anche le rappresentazioni sociali. Gli anni 60 sono gli anni della classe operaia, ma negli anni 70 la classe operaia progressivamente sparisce, le tute blu spariscono. Guardate che se qualcuno di noi è andato in una fabbrica negli anni 60, primi anni 70, e ci torna oggi, trova degli ambienti che sono totalmente diversi. Le fabbriche degli anni 60, primi anni 70, erano luoghi dove c'era tanto rumore, tanta sporcizia, tanto olio per terra, tante tute blu. Se uno va oggi in una fabbrica, trova della pulizia, dell'ordine, delle tute bianche, delle macchine che lavorano in modo automatico. Cambiato da così a così. Se posso dire, se uno va in una, è andato in una scuola di 40 anni fa, ha trovato un ambiente, se torna a scuola oggi trova lo stesso. Nel senso che a parte qualche scuola dove ci sono le LIM, per il resto la scuola non è cambiata come ambiente, no? Ma la dice lunga su come la scuola è in ritardo rispetto alle trasformazioni, alle trasformazioni della società. Ecco, le Brigate Rosse e tutti gli altri gruppi estremisti teorizzano una trasformazione del mondo legata ad un mondo che intanto sta scomparendo, perché parlano di classe operaia nel momento in cui la classe operaia non ha più un significato sociale in particolare, in cui le distanze tra l'altro si riducono. Noi eravamo abituati alle interpretazioni marxiste, c'è il proletariato, c'è la borghesia, nella borghesia c'è la piccola borghesia, c'è la media borghesia, c'è l'altra borghesia. E dove sono tutte queste divisioni a partire dagli anni 80 in poi? Ormai i confini si sfumano, no? Il giovane che ha la partita IVA quanto guadagna di più o di meno dell'operaio che ha un contratto a tempo indeterminato? Cioè più o meno le cifre sono lì, insomma, no? Però uno che avesse la partita IVA in teoria è un imprenditore. Sono connotazioni ormai vecchie, ormai superate. Ecco, le Brigate Rosse, i terroristi in genere, ma la sinistra extraparlamentare di quegli anni nella sua totalità non avvertono questa trasformazione e quindi si impaludano in teorizzazioni che sono sempre più superate, sempre più vecchie, non hanno più rispondenza. Allora, voglio parlare del caso Moro, però è significativo che Mario Moretti, che era il capo della colonna romana, scrive nelle sue, in una memoria, in un'intervista rilasciata anni dopo alla Rossanda, dice: 3 ore dopo aver rapito Moro ci siamo accorti che avevamo sbagliato tutto, perché la classe operaia tra noi e la Democrazia Cristiana sceglieva la Democrazia Cristiana. Le Brigate Rosse erano convinte che rapire Moro e quindi dimostrare che si poteva colpire il partito di maggioranza relativa nel suo uomo più rappresentativo avrebbe spostato le masse proletarie su posizioni rivoluzionarie. Invece, quando si sparge la notizia che Moro è stato rapito, tutti sono usciti da scuola, dalle fabbriche, dagli uffici in un moto spontaneo che non so se era di protesto o di sgomento, ma era come dire lo stordimento di fronte a un episodio così inatteso, così inverosimile, che ha portato tutti a fare esattamente l'opposto di quello che le Brigate Rosse avevano immaginato. Ma questo la dice lunga sulla distanza tra la società che andava in una direzione e il terrorismo che invece si legava a una rappresentazione precedente. Prima di chiudere, un'ultima considerazione. Abitualmente si considera la strage di Bologna come l'ultimo atto del terrorismo nero. Ci sono però dei dubbi sul fatto che la strage di Bologna sia frutto del terrorismo nero. I processi hanno individuato come responsabili Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, che sono stati condannati all'ergastolo, anche se adesso sono già fuori. Sono due che hanno riconosciuto diversi omicidi che hanno fatto, hanno sempre negato di centrare niente, di centrare qualcosa con Bologna. In realtà, qualche mese prima della strage di Bologna, sulla statale, credo, che collega Bologna con Rimini, è stata fermata una macchina su cui c'erano due italiani e due palestinesi, e su questa macchina, che in realtà era un furgoncino, c'erano quattro missili terra-aria. Ora, ai tempi, all'inizio degli anni 70, quando è iniziato a diffondersi il terrorismo palestinese, il presidente del Consiglio dell'epoca, che era Aldo Moro, ha stretto un accordo segreto con i palestinesi, noto come il Lodo Moro, per cui i palestinesi potevano spostare liberamente le armi sul territorio italiano, in cambio non facevano attentati in Italia. È la ragione per la quale ancora adesso i paesi europei sono sospettosi del fatto che l'ISIS non abbia mai colpito in Italia. Questo Lodo Moro in qualche modo si spiegava, perché l'Italia degli anni 70 aveva il terrorismo nero da una parte, il terrorismo rosso dall'altro, se ci mettevano anche quello palestinese sarebbe stato, come dire, complicato gestire la quotidianità. Però questi vengono arrestati nel 1980, viene istruito un processo, perché questa notizia va subito sui giornali, per cui viene istruito un processo, e nel processo questi due palestinesi vengono condannati a vari anni di carcere. Uno dei due è il rappresentante dell'OLP in Italia, quindi è un personaggio legato strettamente ad Arafat in vista. È stata trovata, o almeno resa pubblica un po' di tempo fa, una corrispondenza tra l'ambasciatore italiano a Beirut e la Farnesina, in cui si chiede di intervenire insistentemente perché questi palestinesi vengano o rilasciati o fatti scappare dal carcere. Non so per quale ragione non vengono fatti scappare, in Italia vengono fatti scappare tanti dal carcere, da Kappler in là, per cui potevano magari far scappare anche questo. Insomma, sta di fatto che questo personaggio rimane in carcere. Giungono delle minacce, sempre attraverso il tramite dell'ambasciata italiana a Beirut, sul fatto che se non vengono rilasciati entro determinati periodi, gli palestinesi colpiranno. E a Bologna c'è l'attentato, le colpe, le presenze della mambola di Fioravanti sono legate a una ricostruzione giudiziaria abbastanza fragile, mentre invece risultano presenti a Bologna due palestinesi che poi si dilegueranno e saranno poi arrestati anni dopo in Germania. Che sia stato davvero un attentato fatto dai neofascisti o sia stata invece la ritorsione per essere venuti meno al Lodo Moro? Certo è che nessuno ne ha potuto parlare ufficialmente in quel periodo, perché il Lodo Moro era un lodo segreto ed è un lodo che è venuto fuori, non ricordo in che circostanze, ma all'inizio del 2000, ed era sicuramente un accordo imbarazzante rispetto alla diplomazia internazionale. Io non so quanto gli altri paesi europei sapessero meno di questo lodo, ma certo che se in Italia possono girare liberamente le armi che poi servono per fare gli attentati, che so, al villaggio olimpico di Monaco di Baviera nel 72 o da qualche altra parte, o a dirottare aerei che in partenza da aeroporti europei che poi vengono fatti esplodere, è chiaro che era imbarazzante, per cui non si poteva dire. Il che dimostra anche come su quegli anni continuino a esserci delle stranezze, delle pagine non scritte, delle ombre che forse un giorno saranno sciolte quando non ci saranno più segreti di Stato che coprono tutti i materiali. Quello però che secondo me bisogna, col senno storico, tenere conto è che non ci sono state in tutte queste vicende strategie, programmazioni ed eterodirezioni. Cioè, noi eravamo abituati a immaginare che tutto ciò che capita nel mondo sia programmato e dall'alto qualche potenza oscura, qualche servizio segreto, qualche capitale straniera decida punto per punto ciò che fare. La storia è diversa. La storia va tanto avanti per improvvisazioni, per casualità, per iniziative di singoli. Poi c'è semmai qualcuno che interpretando quelle casualità gli dà una direzione piuttosto che un'altra. Il caso Moro è evidente. Moro è stato rapito dalle Brigate Rosse, non l'hanno fatto rapire altri, perché avrebbero dovuto farlo rapire? È vero che Moro era scomodo politicamente, perché in quel mondo diviso in due stava portando il Partito Comunista al governo, stava portando il Partito Comunista Italiano, che era altra cosa da comunismo e basta, ma dal punto di vista americano, dal punto di vista del Pentagono, il fatto che entrasse nel governo italiano e quindi fosse a parte dei segreti della NATO un partito che era legato all'Unione Sovietica e quindi al patto di Varsavia, è chiaro che non ci stava tanto. Per cui sicuramente Moro era un personaggio scomodo, ma perché rapirlo? Se volevano farlo fuori lo ammazzavano in via Fani, non era mica il caso di fare tutta la messa in scena. A chi giovava quella messa in scena? Quindi io credo che sicuramente sia stata un'azione delle Brigate Rosse. Poi c'è stata una regia e un intervento nel non farlo trovare, perché il mistero di Moro non è l'azione militare con cui l'ha rapito, che è stata esemplare e drammatica. E com'è che sono riusciti a farlo sparire per 2 mesi in una Roma che era presidiata e setacciata da migliaia e migliaia di carabinieri, di poliziotti, di guardie di finanza, di vigili urbani, di soldati e di quant'altro? Eppure non l'hanno trovato. Non sono riusciti a stabilire un contatto. Mentre quando un uomo politico, Bettino Craxi, che a un certo punto decide di rompere il fronte della fermezza e dire vabbè, forse è meglio che con i terroristi trattiamo se vogliamo salvare Moro, vediamo di trovare uno scambio quasi... a un certo punto i terroristi sono disposti a liberare Moro in cambio di una terrorista che si chiama Paola Bisuschio, che è in carcere non per fatti di sangue ma per rapine di autofinanziamento, trentenne malata di cancro, ce l'aveva per qualche mese. Per arrivare a questo, Craxi in 48 ore riesce a contattare le Brigate Rosse tramite Scalzone e Lanfranco Pace, militanti di Potere Operaio, che nel Potere Operaio romano di inizio anni 70 erano compagni con Adriana Falanda e Valerio Morucci. Insomma, ci è arrivato Craxi in 48 ore e non ci arriva tutta la polizia, i carabinieri, i servizi segreti in 2 mesi. Ecco, è evidente che ci sono state delle, come dire, delle gestioni di qualcuno che è intervenuto per far andare così la cosa. Altro è pensare che qualcuno ha deciso di far fuori Moro attraverso le Brigate Rosse, eccetera, eccetera. È la stessa cosa per le stragi di Stato. Le stragi di Stato sono state combinate da quel gruppo di personaggi di varia provenienza e collocazione, ma con un denominatore comune di timore della svolta sinistra e di tendenze autoritarie, e poi sono state gestite in modo tale da far emergere la teoria degli opposti estremismi e risolvere con l'idea degli opposti estremismi la permanenza e il perdurare di chi era al potere in quegli anni. Grazie.
Grazie a Gianni Oliva per quadro, come sempre, estremamente articolato ma molto chiaro. In attesa che ci siano altre domande, provo a farne una io. Hai citato Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, che sono esponenti di un'altra generazione del terrorismo neofascista. Non è più Ordine Nuovo, non è più Avanguardia Nazionale, legata in qualche modo allo stragismo e anche con contatti con i servizi segreti, sono in AR, è terza posizione, è il cosiddetto lo spontaneismo armato che nei quartieri periferici, soprattutto romani, ha un rapporto con un rapporto con il sottoproletariato locale e quindi l'emarginazione sociale conduce oltre ad avere legami con la malavita organizzata, banda della Magliana, eccetera, però è un terrorismo di tipo nuovo. forse paragonabile a quello, ovviamente su posizioni ideologiche totalmente diverse, a quello operato da prima linea, lo spontaneismo armato, incidere nelle diverse situazioni, non un'organizzazione centrale e piramidale. Ecco, qualcosa su questa seconda generazione del terrorismo neofascista.
Ma anche nelle memorie che hanno, nelle interviste che hanno rilasciato, che funzionano come memorie, sia Fioravanti sia la Mambro, viene fuori che c'è una generazione di giovani fascisti nati all'inizio degli anni 60, diciamo, quindi che non si sono formati nella memoria dell'esperienza della Repubblica Sociale Italiana o nel culto storico di Mussolini. Sono delle persone che hanno una profonda avversione per lo Stato borghese e da questo punto di vista sono molto più simili ad un denominatore comune con l'estrema sinistra. L'avversione allo Stato borghese in qualche modo è un denominatore comune. E sono questi fascisti di nuova generazione indignati per tutte le ricostruzioni che immaginano che ci siano state delle azioni dove il neofascismo ha funzionato come agente dello Stato. Quell'interpretazione dello strage di Stato, per cui la strage l'ha fatta lo Stato e ha usato i fascisti come strumento, è una generazione che la rifiuta perché dice: noi non c'entriamo niente con questo Stato, noi non siamo degli alleati dei poliziotti o dei carabinieri. E per questo cominciano a sparare in modo indiscriminato e anche a colpire uomini delle istituzioni, degli uomini dei servizi di sicurezza. Dopodiché bisogna però dire che dal punto di vista numerico lo spontaneismo di terza posizione, dei NAR, dei nuclei armati rivoluzionari, è minimo rispetto a quello che hanno avuto i militanti di prima linea o delle Brigate Rosse, soprattutto perché mentre prima linea, ma soprattutto le Brigate Rosse, avevano tante complicità, non avevano solo i militanti clandestini, avevano anche i fiancheggiatori, avevano anche gli informatori, e questi gruppi invece dello spontaneismo nero erano molto isolati, non avevano nessun tipo di radicamento sociale e nessun tipo di collegamento. Erano sicuramente ben armati, spregiudicati, come dire, tesi a affermare una autonomia dello spontaneismo nero in funzione antistatale, tutti impregnati delle teorie di Julius Evola e dello spiritualismo, l'esaltazione della forza, del coraggio, che sono valori fascisti, ma il fascismo li aveva messi al servizio della grandezza della nazione. Qui manca la finalità, qui sono lo spiritualismo fino a se stesso. Io voglio dimostrare che sono ardente, sono coraggioso, sono anticonformista, sono esplosivo, allora vado e ne ammazzo due. Ecco, era un po' questa la cosa. Questi stessi connotati nel fascismo storico sono invece finalizzati a esaltare la grandezza della patria, della nazione. Per cui sono, da questo punto di vista, delle esperienze assolutamente finali, degli epigoni, diciamo così, del sovversivismo di quegli anni. Però è indubbio che vittime ne hanno fatte, perché le vittime del terrorismo nero e rosso sono più di 400 e gli altri, il migliaio di invalidi, sono invalidi proprio. Sono anni che abbiamo vissuto, ma come sempre ci si fa il callo. Non faceva neanche più impressione leggere che qualcuno era stato ammazzato dalle Brigate Rosse o dai NAR o da qualcun altro, come tutte le cose, insomma. L'altra cosa che lascia perplessi è perché lo Stato ci ha messo tanto a reagire, perché poi quando lo Stato ha deciso di vincere la guerra, beh, non è che ci ha poi messo tanto, Ha fatto una legge sui pentiti, ha creato i corpi speciali della Chiesa, che noi all'epoca interpretavamo come dei corpi dotati di poteri speciali. In realtà erano dei corpi specializzati nel fare una cosa. Cioè la specializzazione è fondamentale. Cioè, Caselli mi raccontava che negli anni 70 si trovavano ogni tanto di nascosto lui, Spataro, Pomarici e non mi ricordo, insomma, i vari magistrati che si occupavano di antiterrorismo e si trovavano clandestinamente scambiandosi dei fogli battuta macchina con la carta copiativa. È chiaro che quando le informazioni passano così è un po' difficile sgominare il terrorismo o alcunché. Quando c'è stato il rapimento Moro, la sera, la televisione ha fatto vedere l'immagine di 18 terroristi, di 18 possibili terroristi. Erano tutte fotografie che risalivano agli anni del movimento studentesco, quindi erano foto di 10 anni prima. Ora, la fisionomia di uno che ha 18 anni, di uno che ne ha quasi 30, spesso cambia radicalmente. Lo so, le donne cambiano taglio di capelli e cambia completamente la fisionomia. Di queste 18 persone, due di quelle che hanno proposto erano morte. Una era in carcere e un'altra erano due foto della stessa persona, presentata come persona diversa, perché erano state fatte in epoche sbagliate. Una traccia c'era, perché 5 di quelle facce erano 5 dei terroristi di Via Fani, le altre erano inciuccate. Dalla Chiesa non è che ha dotato gli uomini di poteri particolari per torturare. L'unica tortura che è stata fatta a terroristi, che almeno che risulta, è quella che hanno fatto nell'81 quando hanno rapito il generale Dozier. Allora hanno preso dei terroristi, li hanno affidati agli americani e hanno parlato. Ma questa è una tecnica che usano ancora oggi. Io ho parlato tempo fa con un generale Cabigiosu, che ha comandato le operazioni in Kosovo negli anni, alla fine del 98, no? Poi è stato a Kabul. Poi ci dico: ma scusa, ma quando prendete un terrorista dell'ISIS, poi cosa gli fate? Dice: a noi italiani non possiamo fare nulla, lo diamo agli americani. Che, no? Vuol dire che sarà, dice lui, per cui
che sanno, sanno
per cui fare. Per cui ecco, non è che questi, per dire, non è che dalla Chiesa ha inventato le torture ai terroristi, ha inventato l'organizzazione e poi ha fatto la legge sui pentiti. La legge sui pentiti è un atto di debolezza, perché nel momento in cui io stato e dico: tu hai ammazzato, vabbè, non importa, se mi dici chi sono i tuoi complici ti lascio libero tra poco. E però con quella legge hanno sgominato il terrorismo, perché poi i terroristi avevano il problema di avere scelto la clandestinità e di non avere più nessuna prospettiva di vita. Era impossibile tornare indietro. E allo stesso tempo combattevano una guerra che sapevano che non aveva più senso, per cui continuavano a ammazzare per dare un senso al loro vivere in clandestinità. E la clandestinità non è che sia un'esperienza semplice. Per esempio, una cosa che è un particolare un po' hard, ma una cosa che hanno trovato in tutti i covi dei terroristi era una quantità incredibile di materiale pornografico, perché la vita sessuale dei maschi era interrotta. Le donne erano molto poche, per cui poi quasi tutte hanno trovato dei compagni nel terrorismo, ma i maschi no, c'era un rapporto da 1 a 20, per cui non. Allora, vuol dire che fai una vita di quel genere, è un particolare, se vogliamo, stupido, però la dice lunga, no? Di cosa significa l'isolamento, oltre a quello psicologico, di dover vivere soltanto a contatto con le stesse persone con le quali condividi la clandestinità. Questo spiega anche perché alcuni terroristi, appena arrestati hanno parlato subito. Il primo che ha parlato è stato Patrizio Peci, che faceva parte della direzione strategica delle Brigate Rosse, quindi era uno dei 5 capi, diciamo così, delle Brigate Rosse a livello nazionale. L'hanno arrestato in Piazza Vittorio, a Torino, portato in carcere alle 9. E tutti i terroristi, quando andavano davanti al giudice, si dichiaravano prigionieri politici, l'interrogatorio finiva in 2 minuti e poi se ne andavano. Invece Patrizio Peci si dichiara prigioniere politico, ma lascia intendere che è disposto a parlare. Allora lo rimandano subito in carcere, perché se l'avessero trattenuto lì, gli altri brigatisti in carcere avrebbero capito che questo stava parlando e quindi avrebbero potuto attivare sistemi di informazione perché venissero smantellate eventuali sedi. Poi se lo fanno tornare in carcere, poi 2 giorni dopo lo trasferiscono nelle Marche, perché ci stava, perché è marchigiano Patrizio Peci. E in realtà si fermano a Cambiano, nella caserma dei carabinieri e lo interrogano per 48 ore, Caselli, dalla chiesa e Peci. In quelle 48 ore ha fatto saltare la colonna a Roma, la colonna di Genova, la colonna milanese, cioè due terzi delle Brigate Rosse le hanno arrestate. Poi, siccome il Patrizio Peci ha parlato anche di alcuni di prima linea che conosceva, qualche giorno dopo hanno arrestato Roberto Sandalo. E Sandalo, cioè, ha parlato
ci ha appena messo anche meno.
Ci ha messo anche meno, perché era un personaggio particolare. Questo Roberto Sandalo è uno di quelli che hanno ammazzato il giudice Alessandrini, di quelli che hanno fatto l'irruzione nella scuola d'amministrazione aziendale di Torino, dove hanno sparato a 5 studenti e 5 insegnanti alle gambe. Insomma, questo ha parlato subito, per cui gli hanno dato 5-6 anni di carcere. Appena uscito dal carcere si è iscritto alla Lega Nord, è stato espulso dalla Lega Nord a Borghezio, per cui, cioè, e poi è stato arrestato qualche tempo dopo perché si era messo in proprio ed era andato a dare fuoco a una moschea a Milano, e quindi l'hanno rimesso in carcere perché a quel punto era recidivo, ed è poi morto 2-3 anni fa di tumore nel carcere di Parma. Ma la dice lunga sulla...
Astigiano d'origine,
È vostro?
È nostro. È nostro.
Scusa, ma com'è che tutti quelli strani si concentrano? Non è astigiano d'origine, ma mi risulta che abiti...
Credo che sia sepolto a Costiglione.
Perché mi risulta che risieda qua anche frate Mitra. Silvano Girotto.
Silvano Girotto.
Ma sapete la storia? Forse l'avevo raccontata l'altra volta. No? Non lo so.
Sì. Quello che ha fatto arrestare Curcio e Franceschini nel 74 a Pinerolo. Sì.
No, ma me la fai a raccontare di nuovo? Una bella storia.
Dai.
No, una bella storia, perché questo Silvano Girotto è di Caselle, nato nel 39, quindi compie 80 anni adesso. Ed era... vabbè, uno un po' inquieto, per cui è partito a 18 anni, è andato in Francia e si è arruolato nella legione straniera, e la legione straniera l'hanno mandato a operare in Algeria. Era l'epoca in cui c'era la rivoluzione, la lotta di liberazione algerina, e sapete che la legione straniera ne ha fatte, ne ha subite di cotte di crude, no? Se avete visto il film La battaglia di Algeria di Pontecorvo, perché la legione straniera, in fondo i francesi l'hanno inventata per far fare ai figliastri quello che non volevano far fare ai figli. Cioè, tutto il lavoro sporco l'hanno sempre fatto fare la legione straniera. Insomma, questo sta lì dopo 2 anni e decide di disertare. E riesce a disertare. E credo sia uno dei pochi che nella storia della legione straniera hanno disertato, perché non è prevista la diserzione. I legionari stranieri, quando qualcuno diserta, lo acchiappano e gli fanno cambiare idea loro. Non è che lo mandano sotto processo. O a botte o lo eliminano, tanto... un legionario è uno che per definizione ha una famiglia. Questo invece riesce a scappare e arrivare di nuovo a Caselle, ma non è che ci fossero neanche i barconi o l'ONG lì, bisogna fare proprio tutto il giro, allora, no? Dallo stretto di Gibilterra torna a Caselle e si fa arrestare qualche tempo dopo in una tabaccheria di Cirié durante una rapina. Lo portano in carcere, ma è ancora minorenne, perché allora si diventa maggiorenne a 21 anni, lo portano al Ferrante a Porti. Lì al Ferrante Porti ha l'illuminazione sulla via di Damasco e decide di farsi frate, ed entra nei frati francescani col nome di frate Leone, e lo mandano a Omegna, ed è la ragione per cui alcuni terroristi arrivano da quella zona, Omegna, Borgomanero. Si sta lì 10 anni facendosi fama di frate rosso, e poi decide che la sua vocazione è fare il missionario e ottiene di essere mandato in Sud America, e lo mandano in Bolivia, ma arriva in Bolivia nel 67, quando hanno appena ammazzato Che Guevara, per cui la Bolivia è un posto, è l'epicentro della rivoluzione guevarista in quel periodo. Per cui dopo un po' che sta in Bolivia decide che la sua vocazione non è il frate ma il guerrigliero, e entra nella guerriglia col nome di frate Mitra. Dopodiché si stufa, decide di tornare in Italia. Quando torna in Italia, dalla chiesa, che era allora il comandante della legione militare nord-ovest, lo acchiappa e gli propone di entrare nelle Brigate Rosse come collaboratore, pagandolo. Questo ci pensa un po', poi accetta. Le Brigate Rosse, la Mara Kagol non lo voleva perché diceva che era un provocatore, gli uomini del gruppo invece lo accettano e dopo qualche mese riesce a far arrestare Curcio e Franceschini. I carabinieri si premurano di nascondere la loro fonte, per cui parlano di un arresto assolutamente casuale. Frate Mita scrive una lettera alla stampa, una lettera aperta ai terroristi dicendo: sono io che vi ho fatto arrestare, altro che. E come faccia questo tizio a essere ancora vivo? E mi risulta che abiti da solo in una cascina qui vicino alle colline astigiane, da solo, ci credo.
Tutto è possibile.
E quindi, voglio dire, vi attirate. Ma ho conosciuto una sua nipote, che perché abbiamo fatto al polo del Novecento, ci avevamo fatto una cosa, avevano fatto una pièce teatrale su Mara Kagol, in cui l'attrice, utilizzando brani di rete, cioè, ricostruì il personaggio. E c'era appunto questa nipote che mi hanno presentata. Mi hanno detto: ma io il mio zio non lo frequento. Dico: posso anche capirlo, non lo so, perché magari una persona ricchissima, sicuramente ricchissima di racconti, perché poi pare che dopo aver detto no, sono stato io, non è che le Brigate Rosse scherzassero con chi parlava. Il fratello di Peci, che non c'entrava niente col terrorismo, l'hanno seviziato per un mese e poi l'ha fatto trovare morto dopo che il fratello aveva parlato. Invece questo è andato, pare, in Kenya, a lavorare in Kenya, a fare, non lo so, comunque è ancora vivo.
Ci sono delle domande?
Mi sembra che Cesare Battisti sia un terrorista come tutti gli altri, che giustamente è stato messo in carcere. Ho trovato inverosimile che due ministri vadano sotto la scaletta per far vedere che sono stati loro ad arrestare Cesare Battisti. Nel senso che ormai siamo un paese dove per 4 voti si fa di tutto e di più. E poi penso che a volte riusciamo a gestire le cose che capitano in un modo tale. Se avete seguito le vicende in questi giorni del Salone del Libro, allora il Salone del Libro è un problema che è nato da una svista clamorosa degli organizzatori, perché gli editori che comprano gli spazi al commerciale di chi organizza la fiera, e a secondo di cosa vuoi pagare, hai tanti metri in una certa posizione. Se hai lo stand appena entrato, è chiaro che ha un costo. Se hai l'ultimo angolo in fondo a sinistra, costerà di meno. Sono riusciti a mettere questo editore di estrema destra di fianco allo stand del museo di Auschwitz. È lì che è venuto fuori il problema, perché editori di destra ci sono sempre stati al Salone, certo. Ma anche adesso in un altro stand ci sono le edizioni clandestine, si chiama, che sono quelli che pubblicano Irving, che è stato incarcerato in Austria perché è negazionista. Quindi non è che non ci siano. È chiaro che se li vai a mettere proprio lì di fianco, il problema esplode. Però il risultato di questa imperizia è stata una polemica che è andata avanti per giorni. Questo editore ha raddoppiato il fatturato. Salvini è andato in testa alle classifiche di vendita per il libro, perché questo editore non ha pubblicato un libro di Salvini, ha pubblicato un'intervista che è stata fatta a Salvini, 100 domande, quant'era, trasformata in libro. E, insomma, siamo riusciti a dargli una pubblicità enorme. Il Comune e la Regione hanno anche lì preso posizioni diverse, perché inizialmente hanno detto: vabbè, uno non condivide quello che questo pubblica, ma non si può per questo impedirgli di esporre. Poi questa deportata, Irina, non mi ricordo il nome, ha annunciato che non solo non sarebbe venuta al Salone, ma che avrebbe fatto la conferenza davanti al cancello del salone. C'erano 200 giornalisti di tutto il mondo che si sono accreditati per venire l'altro giorno. Pensate che cosa sarebbe stato per Torino l'idea che la deportata sopravvissuta ad Auschwitz sta fuori e l'editore nero sta dentro, per cui non potevano fare a meno di fare, insomma, di fare quel che hanno fatto. Tra l'altro adesso ci sarà una causa civile, per cui a questo signore bisogna anche pagare i danni, per cui ha firmato regolarmente un contratto, e se tu disdici il contratto
c'è stata una rescissione unilaterale,
ma il tutto nasce da una gestione sbagliata all'origine, insomma, bastava lo mettessero nel padiglione più in là, non se ne accorgeva nessuno. Per cui niente, per quanto riguarda l'arresto di Cesare Battisti, non credo che sia la guerra che continua, credo sia una parata pubblicitaria, autopromozionale fatta da due ministri per fare vedere che avevano arrestato uno che non solo era stato latitante, ma era stato anche abbastanza sprezzante nei confronti delle vittime, no? Perché aveva sempre in qualche modo rivendicato il suo essere latitante. Poi credo che dovrebbero su quelle cose anche fare mea culpa tanti intellettuali, italiani e non, che hanno sottoscritto appelli a favore di Cesare Battisti considerandolo un perseguitato politico. Perché la dottrina Maitran, che sosteneva sostanzialmente che se c'è del terrorismo è perché c'è della repressione, non è una teoria che sta in piedi. Cioè, o i paesi europei sono paesi democratici o non lo sono. Se non sono democratici non ci sta insieme nell'Unione Europea. Se sono democratici ne rispetti le leggi. Se un tribunale italiano ha condannato uno in terzo grado per omicidio, lo consegni e lo fai mettere in prigione. Altrimenti è inutile che ci stai al Parlamento di Bruxelles, di Strasburgo insieme. Comunque ce ne sono ancora diversi terroristi liberi. Ce n'è uno famoso che si chiama Alessio Casimirri, era uno di quelli presenti in via Fani, ma era figlio di Luciano Casimirri, che è stato il capo ufficio stampa vaticano con Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. Per cui è riuscito a scappare dall'Italia, si è rifugiato in Nicaragua, ha sposato una donna nicaraguense, ha preso la cittadinanza nicaraguense e vive lì, proprietario di un grande ristorante di Managua che si chiama La Cueva del Busso, e dove vanno anche un po' di turisti italiani per vedere da vicino un terrorista. E altri sono andati in Svizzera, d'altra parte anche i terroristi neri. C'è uno dei terroristi neri giudicato colpevole per, se non mi ricordo il nome, per Bologna, è scappato in Giappone, ha preso anche cambiato nome a un nome giapponese adesso. Il generale Maletti, che non era un terrorista, ma era come responsabile dell'ufficio D del SID, quello che ha fatto scappare Guido Giannettini, funzionario, informatore del SID, ma anche uno di quelli che materialmente hanno messo le bombe in Piazza Fontana, lui è stato condannato a 5 anni o 6 anni per favoreggiamento, comunque è scappato in Sudafrica, ha preso la nazionalità sudafricana, adesso immagino sia in pensione, se è ancora vivo, perché era del 26, ma ha poi lavorato come capo del servizio di sicurezza di una miniera. So anche immaginare come l'abbia fatto questo lavoro, per cui insomma non è solo il terrorismo rosso che è latitante, c'è anche
Roberto Fiore, che in Inghilterra è stato, insomma, ha fatto l'editore, e dopo essere scappato con la cassa di terza posizione.
Il paradosso del nostro sistema è che su Piazza Fontana sono stati fatti infiniti processi. In primo, seconda e poi terzo grado in Cassazione, due dei responsabili, Giovanni Ventura e Franco Freda, sono stati dichiarati assolti per non aver commesso il fatto. Poi all'inizio degli anni 2000 è iniziato un nuovo filone di indagini, perché è stato scoperto uno di questi depositi di Stay Behind nella zona di Mestre, e quindi è stato fatto un processo nuovo a carico di persone nuove. Durante questo processo, ormai concluso con sentenze definitive di Cassazione, è emersa la responsabilità nell'aver messo le bombe di Giovanni Freda, di Giovanni Ventura e di Franco Freda. Ma essendo stati assolti in Cassazione per lo stesso reato, uno non può più essere processato per lo stesso reato. Cioè, se io vengo assolto in terzo grado per un reato, lo Stato italiano non può più processarmi per quel reato lì. E questo, questo c'è un po' in tutti gli ordinamenti giuridici, sennò uno finisce in un circuito e non ne viene mai più fuori. Per cui abbiamo un tribunale che ha fatto un processo ad altre persone, nel dispositivo della sentenza spiega che quei due, Freda e Ventura, sono quelli che materialmente hanno messo la bomba, ma condanna solo degli altri perché quei due non li può sottoporre più a processo. Qui abbiamo due responsabili riconosciuti come tali, liberi cittadini, perché attraverso le smagliature della giustizia sono riusciti a farla franca sinora. E il paradosso era anche stato che quando c'è stato l'ultimo processo su questo aspetto, con un'istanza fatta dall'associazione vittime di Piazza Fontana, familiari delle vittime di Piazza Fontana, il tribunale ha anche condannato l'associazione a pagare le spese. Poi è intervenuto, credo, il Presidente della Repubblica. Però il dispositivo è tale per cui se tu intenti una causa e questa causa la perdi, devi pagare le spese processuali, e lì sono andati avanti i paradossi nostri.
Ci sono altre domande?
No, direi che possiamo allora aspettare il prossimo libro, ma almeno tra due anni, perché non ci sono più. Salvini.
Perché anche il caso della casa editrice di estrema destra Scelta, quando poteva avere, penso, tutte le case editrici italiane, avrebbero pubblicato questo libro, penso, no?
No, cioè, però da cosa ho capito, non è un libro che Salvini ha scritto e ha fatto pubblicare da loro. Sono loro che hanno fatto, come tanti altri che fanno le interviste a Salvini, ne hanno ricavato un libro intervista, l'hanno pubblicato di loro iniziativa, con Salvini d'accordo ovviamente. Credo che se avesse proposto a Mondadori, a qualsiasi grande editore, glielo pubblicavano perché vende, ma poi un editore non è che vada a spese, bada proprio a spese, nel senso che bada a pubblicare.
Cose solo, che vendono, ecco.
Sono solo gli editori nostri che pubblicano in perdita, ma insomma, per cui, però ecco, per scrivere queste cose non ci vogliono gli storici, ci vogliono i politologi. Gli storici hanno grossa difficoltà a capire cosa è capitato prima, si figuri cosa capita adesso o cosa capiterà dopo. È un altro tipo di materia, insomma. Non so se qualcuno tra 20 o 30 anni parlerà di questi anni, cosa scriverà. Non credo cose molto luminose, però. Però, come dire, se pensate alla storia degli ultimi 30 anni, abbiamo sempre pensato che avessimo toccato il fondo, e poi no.
Abbiamo scavato.
Vabbè.
Il prossimo libro?
Prossimo libro non vengo a presentarlo qui. Lo voglio presentare in una sala che sia piano terra, no? Ma secondo me ci sono delle scale anche lì.
Con la macchina la farò salire con l'ascensore.
No, perché io adesso tra 52 giorni vado in pensione, non posso più fare le scale, allora, un vecchietto ormai.
La porterò anche in braccio.
No, il prossimo libro in realtà è in edicola da stamattina con la stampa, ed è un libro sui 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini, che compie 100 anni, ed quindi è una ricostruzione di che cosa questa associazione ha rappresentato ed è perché gli alpini che vanno in piazza sono sempre così tanti e non so, i fanti non ci vanno mai. Quali sono? Ci sono delle ragioni, insomma, legate alla storia del corpo, per cui
da domani compriamo.
Non so, mi volete.
Grazie.
Prima che ci sia la fila, voglio la dedica, come al solito.
Grazie al professor Oliva. Allora, chi io vuole acquistare il libro lo può fare, ci sono i libri. Al modico costo.
Hai una birra?
Costa cari.
Costa caro?
Sai che costa? 24 euro.
Al modico costo di 24 euro. E chi?
chi desidera comprarlo lo può comprare qua.
Se l'ha lui, via lui.
E vi invitiamo domenica sera all'incontro con il Monsignor Paglia per la presentazione del libro Vivere per Sempre, 14, cioè martedì, un incontro su Notav Sitav alle ore 21, anche domenica alle ore 21, il 24 Miti a bassa intensità con il professor Peppino Ortoleva, introduce il professor Banaldi. Buona serata a tutti. Chi vuole il libro come
grazie. Grazie a te, faccio sempre fare.
Alla prossima.
Al prossimo vino. D'accordo, ciao. Thank you.